No, ma la faccio molto breve, se no poi non comprate il libro. Sostanzialmente il motivo per cui il libro è stato fatto è stato già chiarito. Voglio precisare questo per chi eventualmente avesse intenzione di leggerlo. Questo libro non fa nessuna scoperta. Utilizza le informazioni che ci stanno e un sacco di cose che noi sappiamo attraverso i giornali, chi si informa. L'unica cosa che fa, ritengo nuova, che dà un senso al libro, è di mettere insieme una serie di informazioni. Vi confesso che man mano che ci lavoravamo, anche noi siamo rimasti un po' colpiti dal fatto che man mano che le mettevi insieme veniva fuori un'immagine che a occhio abbiamo tutti, che tutti questi dati però, perché è ricchissimo di dati su diversi elementi di disuguaglianza, cioè, che tutti questi dati confermano. Quindi non abbiamo fatto altro nel primo 70% del libro che mettere insieme una serie di dati che esistono sulle mobilità sociale, sui fattori di uguaglianza. Il succo qual è? Quando Paolo dice che un paese è bloccato, il succo è che tutti questi fattori dimostrano e confermano che questo è un paese immobile, nel senso che tu dicevi gli anni 50, io ho la stessa storia tua, perché appartengo a una generazione in cui da piccolo contrabbandiere di sigarette, perché facevo questo quando ero piccolo, sono diventato pure dirigente. Appartengo a un'epoca in cui però questo paese ha avuto anche una crescita economica, si è uscito dalla guerra, insomma inutile vi racconto tutto questo, quindi in cui era anche possibile muoversi nella scatola sociale o in quello che viene definito l'ascensore sociale. Dai dati che abbiamo preso sugli anni più recenti viene fuori che questi fenomeni non ci sono più a livello di prima. Nel senso che il fattore ereditario nella società italiana è uno dei fattori principali che determinano la condizione e la scelta professionale, la collocazione sociale delle persone. Anche facendo dei confronti tra l'Italia e i principali paesi, che insomma, per dirne una, in Italia il 50% delle persone si colloca nella stessa condizione dei genitori. Che significa se il genitore è ricco, se il genitore è povero. In Danimarca questa percentuale è il 15%, cioè significa che l'85% delle persone si muove nella scala sociale. E per dirne un'altra, in 30 anni sostanzialmente il coefficiente, non vi sto a spiegare qual è, che misura le disuguaglianze, l'indice di Gini, in 30 anni è rimasto fermo, era 33,3 ed è 33. E in qualche caso si ha addirittura qualche elemento che dimostra che sono pure cresciute le disuguaglianze, perché per esempio il 20% più povero della popolazione, quindi la fascia più bassa di popolazione, 30 anni fa prendeva il 7,5% del reddito. 20% di persone prendeva il 7,5%. Sono passati 30 anni, si dovrebbe sperare che adesso si può prendere una quota un pochino più alta, invece adesso prende il 6,7%. Dall'altro lato, il 20% più ricco prendeva il 47%, al 20% più ricco andava il 40,7% del reddito, una fascia uguale a quella di prima, a quella del 6, a questo il 40, e adesso a questi va il 42,1% del reddito. Quindi in questo senso le disuguaglianze sono aumentate, nel senso che addirittura la divaricazione fra fascia più povera e fascia più ricca si è ulteriormente allargata. E così via, poi altre cose le potrà dire Carlo. Che cosa ne abbiamo ricavato da questo quindi? Questo fattore di questo paese che non si muove più, io aggiungo un'analisi che anche ho fatto in un altro libro, verso la sinistra, che questo blocco sociale di questo paese è anche un blocco della società politica italiana, anche nelle scelte elettorali delle persone, al di là dei piccoli movimenti, poi la realtà anche politica di questo paese è che i grandi blocchi sociali politicamente continuano a comportarsi allo stesso modo come prima. Vediamo, qualcuno si meraviglia ancora che Berlusconi continua a prendere i voti malgrado tutto quello che succede. Questo è un paese bloccato anche in questo senso, nel senso che le appartenenze pesano anche sulle scelte politiche, e quindi è un po' il cane che si morde la coda, perché poi scelte politiche, politiche e governi, politiche economiche, questo paese è bloccato. Chiudo. Il problema che abbiamo davanti è come sbloccarlo. Poi magari vorrei tornarci su alcuni aspetti più specifici, ma vorrei passare la parola a Stefano. Qual è il problema che abbiamo davanti? È che un paese bloccato, quindi è un problema un po' politico, economico che ti pongo, in questa situazione economica come si fa a sbloccare? Torno un attimo indietro. Quando questo paese cresceva, in qualche modo c'era più mobilità sociale, e quindi questo paese era meno bloccato negli anni, dal dopoguerra agli anni 60, negli anni 70, era meno bloccato. Cioè erano anni in cui c'erano fenomeni di mobilità politica, per esempio, se pensiamo alla storia del Partito Comunista, no? È un partito che è riuscito a raggiungere livelli oggi impensabili pure per Berlusconi, addirittura come peso elettorale. E i fenomeni di mobilità sociale di cui parlavamo prima. Questo paese oggi è bloccato, ed è bloccato in una situazione di crisi. Qual è il dramma? Che in una situazione di crisi ci si arrocca a difesa dell'esistente. Tutti, diciamocelo. Cioè chi in una scala sociale che è bloccata, che è ferma, in un ascensore che è fermo, e ciascuno cerca di non scendere giù, perché ha paura, che è più probabile che scende che sale, e quindi se qualcuno sotto spinge lo schiaccia giù, non c'è niente da fare. Siamo oggettivamente in una situazione in cui tutti, provoco, diventiamo conservatori, cioè ci difendiamo quello che abbiamo. E molti fenomeni si spiegano così, anche il nostro rapporto con gli immigrati si spiega così. Cioè noi tendiamo a difendere quello che abbiamo. Allora il problema è di come sbocchiamo questa situazione, prendendo atto che siamo in una situazione di crisi, che quindi la mobilità sociale non è un fatto automatico che si incardina in un processo di crescita economica. Io chiudo, perché gli voglio fare invece una domanda proprio a Stefano per fare la cosa più stimolante. Io credo che noi dobbiamo valutare questo. Se pensiamo che dietro l'angolo c'è di nuovo la crescita, quindi se pensiamo che superata, che questa crisi è transitoria, che fra un anno, due anni, tre anni questa crisi finisce e ricomincia la crescita, possiamo pensare che questo paese si rimette in moto. Quindi dentro questi meccanismi cerchiamo di vedere che cosa vogliamo fare noi come sinistra per rimetterlo in moto. Se invece pensiamo, e io comincio a pensarci, che questa crescita forse non ci sarà più, forse non ci sarà più questo tipo di crescita, e dobbiamo porci il problema di come mettiamo in moto questo paese, cioè di come combattiamo questa stratificazione sociale e queste differenze sociali che sono diventate, lo diceva Marchionne prima, enormemente più grandi di prima. E quindi come ci poniamo i problemi di una redistribuzione della ricchezza che c'è, primo. Secondo, come pensiamo di orientare questa società. Faccio pure lo spot, visto che ci sto. Cioè io mi sto convincendo che questa società non cresce più e che il PIL, questo ormai lo dicono in tanti, non riesce più a misurare come stiamo. E allora il problema è, da un lato, di pensare a una società che si misura diversamente e dall'altro pensare a un modello di sviluppo economico e quindi anche a misurare come cambiamo questa società. La mia tesi è questa. Il PIL ha fatto il suo tempo come questo sistema liberista ha fatto il suo tempo. Il PIL ha misurato e ha guidato questo processo. Se questo processo è in crisi dobbiamo ragionare che modello di società vogliamo creare in termini sociali ed economici e quali indicatori quindi ci mettiamo in campo per misurare come andiamo in questa direzione. Il titolo del mio prossimo libro è Oltre il PIL una nuova economia. E lo spot è fatto.
Grazie. Hanno detto non c'è l'interruzione pubblicitaria, però.